Come preghiera vi leggo un passo della lettera agli Efesini che stiamo leggendo nelle Eucaristie di questi giorni feriali. Inizia così questa lettera: Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo secondo il beneplacito della Sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo diletto Figlio, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi, il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di Colui che tutto opera efficacemente conforme alla Sua volontà. Perché noi fossimo a lode della Sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Allora, noi credo di avere in qualche maniera, per come capisco io, insomma, giustificato del perché propongo questo percorso, cioè cercando di rispondere alla provocazione che i tempi che stiamo vivendo lanciano al cristianesimo, fino a metterne in discussione la vitalità storica, culturale, no? Dico, prendendo in fronte questa sfida, siamo ribaltati indietro a considerare la storia del cristianesimo, no? Cioè, cercare di capire come il cristianesimo si è messo dentro, si è iscritto nella storia umana, distinguendo appunto questi tre blocchi della storia umana, tanto per intenderci, no? Che sono l'era della tradizione, l'epoca della tradizione, l'epoca moderna e l'era della relatività o l'era postmoderna. Quindi io credo di avere un po' spiegato perché mi pare un lavoro che può aiutarci, no? A scavare la sfida. E abbiamo anche in qualche maniera dato qualche diapositiva su questi tre mondi, su queste tre epoche della tradizione, della modernità e della relatività. Queste erano un po' le premesse proprio per darci insieme un po' il programma di viaggio, la motivazione, un po' il minimo sfondo, la prima conoscenza elementare di questo paesaggio. E adesso si tratta appunto di partire, incominciando a percorrere l'età della tradizione e la via cristiana, no? E se guardate il foglio che vi ho messo, magari può servire a avere un primissimo orientamento, a non perdersi, no? Allora, questo percorso nell'uomo della tradizione avrà questi passaggi. Il primo cerca di collocare il punto di partenza che in qualche maniera introduce in quella che noi chiamiamo la storia del mondo anche le coordinate di fondo, su cui poi tutta la storia successiva comunque avrà a che fare. E la facciamo partire, dicevamo, nel V secolo, avanti Cristo, e adesso ne parleremo. Dopodiché cercheremo di descrivere un po' il mondo di quest'uomo della tradizione, no? La rappresentazione del mondo, la sua posizione nel mondo. Il terzo punto sarà le vie del senso che all'uomo della tradizione si aprono secondo l'immanenza e secondo la trascendenza, ci spiegheremo. Il quarto sarà dedicato a una delle grandi questioni che l'umanità, nel porre la questione del senso, si trova di fronte, che è il problema del male e della sofferenza. E quinto, appunto, accenneremo, proprio per accenni, come si inserisce il cristianesimo, la via cristiana, l'evento di Cristo, la rivelazione di Cristo, la via cristiana, l'esistenza del cristiano, e un accenno come il cristianesimo poi ha preso due grandi orientamenti, per intenderci, no? Per passare poi all'uomo della modernità, quindi il percorso è un po' questo. Io dovrò articolare un linguaggio su piani un po' diversi, per alcuni versi avrò anche l'ambizione di riprendere un po' anche tutti i percorsi che la nostra cultura ci ha aiutato a fare, quindi anche un po' un percorso della filosofia, chiamiamola così, no? Di alcune posizioni di fondo della teologia cristiana di fronte a questi grandi cambiamenti. Per un altro verso io cercherò, come faccio sempre, cerco di fare sempre, di tradurre poi queste cose che lasceremo molto, molto nello schema, perché se entri in questi discorsi appunto, ci si perde. Devo anche stare attento a non essere troppo analitico, se no poi perdiamo il senso del viaggio, no? Cercherò anche di tradurne in qualche maniera, con battute, con molto libere, come faccio sempre, insomma, che aiutino un po' anche a vederne l'attualità, che aiutino tutti a capirne il valore anche concreto, no? Per capire le situazioni nelle quali ci troviamo. Va bene, proviamo, dai. Allora, nel descrivere l'uomo della tradizione, lo capite, si potrebbe partire da 100 punti diversi, no? Le radici dell'uomo della tradizione si perdono nella notte dei tempi, quindi bisognerebbe tentare di ricostruire proprio la storia dell'umanità. E molti dei momenti della storia umana potrebbero essere considerati come significativi. L'abbiamo anche fatto in qualche occasione, per esempio la nascita della scrittura, la costruzione delle città-stato, no? Le prime istituzioni politiche. Ma noi scegliamo invece appunto di partire per delineare questa età della tradizione, di partire dal 500 avanti Cristo sostanzialmente, quindi dal VI, V secolo avanti Cristo. Perché? Perché in questo momento, e anche questa sarebbe, avendo le competenze e avendo l'interesse poi di affrontare analiticamente un tema così suggestivo, no? Però succede che in quel periodo e in diversi posti del pianeta, in quel momento della storia, emergono delle domande sul senso dell'esistenza e vengono formulate delle risposte che determinano il pensiero umano e la sua storia fino ai nostri giorni. Tra l'altro questa concomitanza è tanto più sorprendente in quanto non ci sono rapporti organici tra questi diversi movimenti che fioriscono nella storia umana, chiamiamola così, no? E ve lo accennavo, no? Il fatto che in diversi punti del mondo, in quell'epoca, diversi gruppi umani si pongano la questione dell'enigma globale dell'esistenza. Vi citavo appunto in Grecia, per esempio, la nascita della filosofia. Parmenide e Eraclito, in primis adesso diremo due parole, ma in India Buddha, in Cina Confucio, e anche il Taoismo, Lao Tse, no? Sono tutti nomi e personaggi che sono pressappoco contemporanei e che sono tutti legati da questo questionamento dell'esistenza dell'uomo e del mondo. Anche se poi la personalità di ciascuno, che è anche immersa nelle leggende, no? E poi i testi molte volte sono frammentari, le parole attribuite a loro hanno un carattere frammentario, reinterpretate. Ma tutto avviene come se in quest'epoca, che quindi è vicinissima a noi tra l'altro, come se gli uomini colpiti dall'instabilità del mondo e della società, inquieti, del destino dell'uomo, si fossero domandati qual era il fondamento ultimo delle cose, no? Cioè, veniva posta nel mondo in termini espliciti la questione della verità del mondo, no? E la questione della giustizia della storia. Su che cosa fondarsi per spiegare il mondo? E su che cosa costruire per vivere felici? Vedremo che questa, tra l'altro, della sapienza, dell'arte del vivere, sarà poi la domanda dominante, no? Queste forme. Sappiamo che la nascita geniale della filosofia in Grecia, questa invenzione dei greci, no? È uno degli eventi più decisivi della nostra storia, in assoluto. No. Essa è alla base dell'intero sviluppo della civiltà occidentale. E la cosa sorprendente è che quando nasce già adulta, grande, già fatta, hai capito? Non è che... Cioè, le prime domande dei primi filosofi presocratici, appunto, no? Sono già domande in qualche maniera che arrivano alle ultime questioni. Per millenni la storia umana era stata guidata dalla fede nel mito e nella pratica dei sacrifici, appunto, no? E per la prima volta nella storia dell'uomo i primi pensatori escono, criticano il mito, che pure contiene la verità, ma al modo del mito, no? E guardano la vicenda umana, la storia umana, la presenza dell'uomo nel mondo in faccia. Cioè nasce l'idea di un sapere che sia innegabile, un sapere che sia capace di respingere ogni suo avversario, no? Cioè nasce l'amore alla conoscenza vera, appunto. Nasce un'attività che ama questo sapere, che si prende cura, filosofia appunto, no? Perciò che stando nella luce, nella verità, nel non essere nascosto, no? Non può da nessuno essere negato, no? E questa ricerca della verità riguarda in qualche maniera il tutto, la totalità. Sapete che quando Aristotele, perché noi abbiamo di questi primi filosofi, abbiamo testimonianze nei filosofi scrittori, appunto, no? Nella sua Metafisica, Aristotele, parlando di Talete, Anassimandro, Massimene, no? Abbiamo studiato. Talete diceva che il principio di tutto è l'acqua. Da questi primi filosofi che identificano l'unità del tutto, la ragione del tutto, il principio, in un elemento. Quindi il vento, l'acqua, il fuoco, la terra. No? E Aristotele dice, erano dei fisici, degli scienziati, noi diremmo oggi, no? Ma in realtà, perché appunto lui nella metafisica, no? Nel principio, del tutto, che non è una delle cose, appunto, no? Ma per loro era, per uno che sa che c'è la fisica, la metafisica, fa il fisico, ma per uno che sta cercando la ragione del tutto, la fisica è metafisica, è filosofia, appunto, no? Sono questi primi uomini di scienza che cercano l'unità di tutte le cose, il principio delle cose, in un elemento del mondo. E in realtà sono appunto i fondatori della filosofia, perché in questo principio del mondo cercano l'apertura dell'orizzonte del tutto. Cercavano l'archè, il principio, cioè ciò per cui tutte le cose costituiscono una totalità. E sappiamo come si è mossa questa ricerca, no? È partita prima identificando questo principio in una delle realtà particolari del mondo, no? L'aria, l'acqua, il vento, il fuoco. Poi in qualcosa che non può essere una parte determinata, perché una parte determinata per definizione non è principio dell'altra, e quindi in ciò che è indeterminato. L'aperon, di Anassimene, vi ricordo queste cose così magari. E poi nel divenire, dato che tutto viene e scompare nel mondo, il processo, diremmo oggi, è il principio, il divenire è il principio. Tutto al mondo viene e va, passa, no? Eraclito. Ma intanto, appunto, è chiaro che comunque si debba intendere il principio, esso non sarà mai nulla. Avrà almeno questa universalissima determinazione di essere, di non essere nulla, di essere. Quindi la verità delle cose, l'orizzonte del loro apparire e scomparire, la verità del divenire è l'essere, l'unità e l'immobilità dell'essere. Appunto, questo dibattito iniziale, radicale, come vedete, della filosofia, che potremmo, per quello che serve noi, appunto, semplificare, molto semplificare, che in pratica l'uomo in questo stadio della storia traccia due vie di interpretazione dell'avventura umana, no? Una cerca la stabilità, l'essere, appunto, l'immutabile, che sta sotto e che dà ragione di ciò che passa, di ciò che cambia, di ciò che diviene, e quindi anche di noi è detto tra, perché noi passiamo. Ma il nostro passare si appoggia su un principio assoluto, in qualche maniera stabile, permanente, che è la ragione del nostro passare. Beh, è una questione decisiva questa, no? L'altra via, invece, è la via che riconosce, si abbandona, si può dire, al flusso incessante del divenire, al potere che ha il diventare niente, il non essere, appunto, il morire, se volete, appunto. No? Dunque, un frammento di Parmenide IV dice: andiamo, ti voglio parlare, e tu raccogli le mie parole. Due vie si aprono alla ricerca della tua conoscenza. L'una afferma: l'essere è, ed è impossibile che non sia. È il cammino della certezza, la verità, aletheia, appunto, lo accompagna. L'altro afferma il non essere. Il non essere è, ed è necessario che non sia. Strada, o piuttosto sentiero, te lo dico, sul quale non c'è che menzogna. Credo che sia difficile spiegare meglio, in maniera nitida, no? Il bivio su cui è posta, diciamo, il pensiero dell'uomo, no? L'inchiesta dell'uomo. Ovviamente poi sappiamo che le posizioni anche di questi due pensatori, Parmenide e Eraclito, sono molto più complesse, più sottili. Però mi pare che nella storia dell'Occidente greco, appunto, stato ispirato alla Grecia. Si può assegnare a Parmenide il polo immutabile e a Eraclito il polo del non essere o del divenire. E con loro si può pensare che si differenziano in qualche maniera, introduco questi termini perché poi quando si parla di Dio si introducono le vie della trascendenza e dell'immanenza. Dunque, immanenza cosa vuol dire? La parola immanenza viene dal latino, manere in, dimorare dentro, risiedere in. Cioè, vuole indicare che il principio di spiegazione del mondo e dell'uomo non è da cercare fuori, ma dentro. E la parola trascendenza, appunto, vuol dire invece, anch'essa dal latino, vuol dire far uscire verso, elevare, far salire attraverso. Cioè, si vuol dire che la realtà dell'uomo non si spiega da se stessa né si riduce a se stessa, ma trova la sua spiegazione a partire dall'alto da cui veniamo e che è in qualche maniera il fondamento di un eventuale compimento, no? Quindi sono aperte subito le due vie dell'immanenza, della trascendenza che conducono l'uomo alla verità. La verità della sua avventura, di sé, della sua avventura. Cioè c'è un'alternativa, diciamo, tra coloro che credono al divenire, si lasciano andare al divenire, si dedicano al fatto che ci sono delle cose nel loro essere passeggero e fugace, e coloro che postulano dietro a queste cose il permanere, no? È un principio fermo, un principio eterno, senza il quale non ci sarebbe niente. Non so, basta così per indicare cosa succede nel 500 in Grecia, e a partire da lì evidentemente poi, perché evidentemente l'aporia di Parmenide poi viene affrontata da Socrate, da Platone, da Aristotele, cioè, sappiamo, no? Ma non è che ci interessa questo, ci serve solo di aprire, no? Delle finestre, e poi descriveremo in termini più concreti il mondo dell'uomo tradizionale. Però il mondo dell'uomo tradizionale, che poi si costruisce nella maniera di fare i bicchieri, di andare a lavorare, di sposarsi, di far su casa, di andare in chiesa, in realtà appunto si costruisce su certi tragitti, capito? Che i pensatori, o i fondatori di religione, no? I pensatori appunto, aprono, indicano, scoprono, sono investiti da una rivelazione, noi diciamo addirittura, no? Viene Dio a dire a qualcuno che i profeti sono, no?